Rai Italia presenta Racconto Italiano.
Gli italiani si scrivono, di Gianfranco Calligaric. Una spietata memoria.
Cosa può succedere? Se a distanza di molti anni, il caso ci porta a incontrare qualcuno che a suo tempo abbiamo amato con tutta la nostra anima. Ai due protagonisti di questa storia succede di incontrarsi casualmente in un treno che da Roma risale verso le città del nord. Che cosa fare? Tutti e due scelgono di fingere di non riconoscersi e ognuno va a sedersi al proprio posto. Ma il loro antico amore pretende di essere ricordato e così tutti e due ingannano il tempo del viaggio scrivendosi una lettera. Anche se a una certa età la memoria può fare strani scherzi.
Amore mio, seduto sette file davanti a me, su questo treno che mi porterà alla Spezia, dove adesso abito, stai guardando fuori dal finestrino, con quell'espressione chiusa e concentrata che insieme alle tue mani era la cosa che amavo tanto di te quando ci amavamo. Ci siamo quasi scontrati quando l'addetto al vagone ha preso le nostre valigie. E rivederti così, all'improvviso, dopo 10 anni... mi ha fatto balzare il cuore in gola. Possibile che tu non mi abbia riconosciuta. Da quando il treno ha lasciato la stazione ho cominciato a fissarti. Ma tu hai continuato a guardare fuori dal finestrino. E quando lasciavi vagare il tuo sguardo sui passeggeri, mi scivolava addosso, indifferente. Ho sentito che dicevi all'inserviente che scenderai a Pisa e l'idea di passare 3 ore con te su questo vagone senza parlarti mi fa stringere il cuore. Così ti scrivo, nel tentativo di placare gli stupidi battiti cardiaci che mi aggrediscono la gola. Non riesco a credere che tu non mi abbia riconosciuta. Possibile che sia così cambiata in questi 10 anni? Se è così, troncherò da oggi ogni rapporto con le palestre, con le massaggiatrici con cui mi prendo cura dei miei 55 anni. E i tuoi? Quanti sono? Dio mio, 70. Posso dire che sei ancora bellissimo. E la cosa mi fa così rabbia che vorrei alzarmi e andare da quella ragazza seduta davanti a te che ti guarda di soppiatto per dirglielo quanti anni hai. Così, per pura e semplice gelosia. Però adesso che ti sei alzato per prendere la tua borsa, ho visto che ti sei lievemente appesantito. E adesso di colpo ho voglia di piangere. Lo so perché. Perché il tuo movimento me ne ha ricordato un altro, identico. Quello che avevi fatto per prendere la mia valigia su un altro treno, quello della nostra fuga a Parigi. Dio mio, una scrittrice divorziata di 45 anni e un noto architetto di 60 anni in romantica fuga segreta a Parigi. Ci può essere situazione più banale? Perché allora ho sempre pensato che quando morirò vorrei che il mio ultimo ricordo fosse proprio quello di quei 5 giorni di vento gelido e cielo azzurro a Parigi. Oh, amore mio, ti ricordi il freddo delle strade del Marais quella domenica mattina E tutti quei dischi di vecchie canzoni francesi comprati in quel negozietto dietro Place de Vosges. Il saccheggio di mostarda e cioccolata fatto da Fouchon. E il vento gelido del metrò alla stazione di Stalingrado. E tutto l'amore fatto nella piccola stanza dell'albergo malfamato di Pigalle. E ti ricordi con quanto furore ci siamo amati in quella cabina del vagone letto, mentre il treno che ci riportava alle nostre rispettive case attraversava di notte le Alpi piene di neve. La nostra è stata una grande, indimenticabile passione. Ti ricordi la frase che mi facevi ripetere fissandomi negli occhi? Giurami che non svileremo mai questo amore diventando solo amici. Tutto ma non amici. Te la ricordi? È stato per tener fede a quella promessa che in questi 10 anni non ci siamo più visti. Per non rovinare la nostra passione diventando solo vecchi amici. Come saremmo adesso se ci fossimo messi insieme? Magari sempre su questo treno, seduti uno vicino all'altra, ma forse un po' annoiati. Tutto dentro di me sta gridando di no. Tutto dentro di me sta gridando che anche adesso vorrei essere seduta vicino a te, stringerti le mani e sentire ancora le tue braccia intorno a me. Non posso fare a meno di guardarti, amore mio. So che nella vita non amerò mai più nessuno come ho amato te. Anche se non mi hai riconosciuta. Eh sì, la vita fa proprio strani scherzi. Farci incontrare qui, su questo treno, dopo 10 anni, e stare insieme per 3 ore senza scambiarci neanche una parola. Ormai siamo quasi a Pisa. Ti guardo e vedo che stai scrivendo anche tu. E la ragazza seduta davanti a te continua a guardarti di soppiatto. Sento un brivido di gelosia. Possibile, ancora dopo tutti questi anni. Ecco, il treno rallenta. Vedo che smetti di scrivere. Il tuo volto è sempre chiuso, concentrato. Vedo che porgi alla ragazza vicino a te il foglio su cui hai scritto. È forse un biglietto per me? Mi hai forse riconosciuta e tieni fede anche tu alla promessa tutto ma non amici? No. Il tuo sguardo mi scivola addosso, indifferente, come su tutti gli altri. Vedo che prendi la valigia. Vedo che vai verso l'uscita. Ecco, il treno si ferma. Sei sceso. Adesso stai fermo sul marciapiede. Perché non te ne vai? Mi hai riconosciuta e vuoi guardarmi prima che il treno mi porti via per sempre. Ecco, adesso mi stai proprio guardando, ma senza espressione. Quindi no, non mi hai riconosciuta. Ma io ti guarderò finché il treno non si muoverà. I miei occhi sono così pieni di lacrime che riesco a malapena a vedere la ragazza che mi sta porgendo il biglietto che le hai dato. Dunque mi avevi riconosciuta ed era proprio per me. Ecco, il treno si muove. Addio, amore mio. Mi asciugherò gli occhi e leggerò il tuo biglietto. Un filosofo assi de musicien, quelques badauds, puis des gens par milliers.
Chissà cosa mormora il vento stasera col suo lamento dietro la porta laggiù.
Amore mio, ho aspettato a lungo prima di decidermi a scriverti questo biglietto. Tutto quello che ho saputo fare una volta placata la morsa che ho sentito al cuore vedendoti, quando l'inserviente ha preso le nostre 2 valigie, è stato sedermi e voltarmi verso il finestrino con il cuore in tumulto e facendo forza su me stesso per non guardarti.
Antichi amori, giorni di festa intenere.
ma ogni tanto, quando la tentazione era troppo forte, lasciavo vagare lo sguardo sul vagone, cercando di sforzarmi di non fermarlo su di te. È incredibile. A 70 anni suonati, salire su un treno una mattina e trovarsi improvvisamente davanti la donna che più si è amata nella vita. Cosa fare? Un largo sorriso? Dire «To, anche tu su questo treno?» Chiedere all'inserviente di farci sedere vicino e passare il tempo in reciproci complimenti? Dirti com'è vero che sei ancora bellissima? E poi rivangare inevitabilmente il nostro amore? È stato un amore troppo importante per ridurlo anche dopo 10 anni ad argomento di conversazione. Tutto ma non amici. Ti ricordi, amore mio? Così, impedendomi di alzarmi e raggiungerti, sto qui a scriverti con uno struggimento che ancora mi fa torcere lo stomaco. Che altro dire se non che in tutti questi anni non ho fatto che rimpiangerti? Perseguitato dalla memoria, tanto che a volte maledico il fatto di non cominciare a perdere lucidità, come succede a tutti quelli della mia età. In tutti questi anni non ho fatto altro che rivangare ogni istante del nostro amore per cercare di comprendere perché era finito. Non avrei mai potuto vivere con altre donne dopo di te. Perché allora ci siamo lasciati? Forse perché a 60 anni temevo che con il passare del tempo la nostra differenza di età sarebbe diventata incolmabile. Non lo so. Forse potrei capirlo adesso, se mi alzassi e venissi a parlarti. Ma a cosa servirebbe ormai? Ormai ti ho perduta da troppo tempo. Con quante altre donne ho cercato di dimenticarti? Le ho tutte qui davanti a me, facce che perfino la mia spietata memoria non riesce più a distinguere. Volti perduti nel nulla, corpi passati tra le mie braccia senza lasciare tracce. Unico, indimenticabile, resta il tuo volto. Unico, indimenticabile, resta il tuo corpo. Amore mio, sappilo, non ti ho mai dimenticata e non ti dimenticherò mai. Solo questo volevo dirti, solo questo, amore mio. Ecco, stiamo arrivando a Pisa. Una volta sceso resterò sul marciapiede a guardarti, fingendo di non averti riconosciuta, finché il treno non ti porterà via da me per sempre, ma non dalla mia spietata memoria. Questo treno ha per ultima meta Parigi. È lì che vai, mio unico, indimenticabile amore. A Parigi, dove non eravamo mai riusciti ad andare. E dove io, dopo che ci eravamo lasciati, disperato, perché non riuscivo a dimenticarti, finii per andare con un'altra donna, di cui non mi importava niente. Non ricordo neanche chi era. Tuo per sempre.
Di voi che resta, antichi amori, giorni di festa, teneri ardori, solo una mesta, foto ingiallita fra le mie dita. Di voi che resta, sguardi innocenti, lacrime e risa.
Verso l'inverno.
L'amore può colpire con le sue frecce a qualunque età. Ecco dunque un'attrice che, ormai superata la mezza età, si è ritirata a vivere nella sua villa al mare, dove ogni tanto, d'estate, vanno a tenerle compagnia amici e parenti. Ma cosa può succedere se un'estate riceve la visita non solo di un suo vecchio spasimante, ma anche di una nipote col suo giovane fidanzato?
You go to my head and you linger like a haunting refrain.
Porto Ercole, 20 settembre. Caro diario,
Oddio, come mi sento ridicola a scrivere una frase del genere. Alla mia età decidere di tenere un diario. Non lo facevo neanche da ragazzina. E invece lo faccio adesso, a 60 anni suonati. Si può essere più pateticamente ridicole. Però quello che sento mi preme così tanto nel cuore che vorrei urlarlo al mondo. Ma chi potrei urlarlo qui nella villa deserta, ora che l'estate è finita e tutti sono partiti? Al mare di settembre, che così languidamente vuoto di barche sembra prepararsi come me ad affrontare l'inverno? Così ho preso la piccola Mercedes e sono andata nella migliore cartoleria di Orbetello a comprarti, caro diario. Ed eccomi qui, davanti a te, a ricordare la mia meravigliosa estate appena finita. Ti dirò allora che quest'estate sono stati ospiti qui da me per alcuni giorni Aldo, il notaio, con quella sua meravigliosa, gigantesca barca a vela, mia nipote Susi e un suo compagno di università, Peter. Mi trema perfino la mano scrivendo il suo nome. Ma si può non tremare pensando a degli occhi verde azzurri come il mare in primavera, a dei capelli sempre scompigliati come dal vento di una savana, a quel suo passo da ragazzo sbadato, inconsapevole di averti trafitto il cuore. Oddio, si possono dire frasi del genere per un ragazzo che potrebbe essere tuo nipote? Mi sento smarrita. Ma è forse proibito essere felici?
Firenze, 23 settembre. Cara Anna, questa lettera per ringraziarti dei bellissimi giorni trascorsi nella villa con tuo nipote e quel suo amico Peter. Due deliziosi ragazzi, bisogna dire, che hanno allietato le nostre giornate con il sole della loro giovinezza. Qui a Firenze ho ripreso il mio lavoro di notaio con una certa tristezza. Pensarti in quella villa davanti al mare dell'Argentario, adesso che l'anno scema verso l'inverno, mi fa stringere il cuore. Tu dirai che da quando ti sei ritirata dalle scene ci sei abituata a vivere sola nella tua villa, ma ciò non toglie che mi senta triste lo stesso. Tutte le volte che ti ho chiesto perché non ti sei mai sposata, non mi hai mai dato una risposta, ma non importa. Quello che importa è che sono solo anch'io, per cui se tu volessi finalmente sposarmi,
caro diario, ho ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Aldo e appena l'ho capito ho smesso di leggerla. Gli voglio bene, un bell'uomo, ricco e gentile, ma così terribilmente della mia età. E poi quel suo modo di esprimersi, l'anno che scema verso l'inverno. Ma si è mai visto un anno scemare? Per quanto la frase il sole della loro giovinezza non era male, ne ho ancora il cuore colmo di quel sole. Dio, perché Peter non si fa vivo? Una cartolina, una telefonata, una cosa qualsiasi. Ma non importa, lo farà. So che lo farà. È un ragazzo, è distratto, preso da mille cose. Oddio, se chiudo gli occhi sento ancora i suoi capelli tra le mie dita. E va bene, riprenderò a leggere la lettera di Aldo.
Se tu volessi finalmente sposarmi, o almeno accettare la mia compagnia stabile, faresti di me un uomo felice. Sei ancora giovane e leggiadra. La tua grazia, la tua leggerezza, il tuo candore, il tuo modo sereno di affrontare la vita e il tempo che passa mi commuovono fino alle lacrime. Ma se ti scrivo...
Caro diario, ci ho provato a continuare la lettera di Aldo, ma non ce l'ho fatta. Mi propone, se non di sposarlo, di accettare almeno la sua compagnia stabile. Compagnia stabile, crede che faccia ancora l'attrice? Dice che mi trova leggiadra. Bisognerà che gli regali qualche libro pubblicato dopo il 1910. Ma voglio parlarti di Peter, caro diario. Dopo aver fatto l'amore tutta la notte, si era seduto sul tavolino vicino alla finestra. I suoi occhi verde azzurri vagavano come saette per la mia stanza, come cercando una via di scampo.
Da cosa? Dalla passione che ci aveva travolti per tutta la notte? Una via di scampo che non c'era. Lo sapevamo entrambi. Così come lo abbiamo saputo entrambi per tutti i giorni seguenti, quando, costretti dalle circostanze a comportarci come se niente fosse accaduto tra noi, lui continuava a darmi sempre correttamente del lei e io credo di non aver mai recitato meglio in vita mia. E com'era stata frettolosa poi la sua stretta di mano quando lui e Susie sono partiti. Un povero ragazzo, non abituato a recitare, temeva che anche un semplice bacio sulla guancia avrebbe potuto tradirci. Oddio, ma perché non si fa vivo? You go to my head.
You go... Cara Susie, adesso basta. Stasera proverò a farti un'ultima telefonata. Se anche questa volta troverò la segreteria telefonica o sentendo la mia voce sbatterai giù il telefono, non ti cercherò più. Insomma, come te lo devo dire che è stato un incidente? Quella dannata villa era piena di porte, al buio, di notte, ho sbagliato stanza. Ho aperto una porta credendo che fosse quella della tua camera, e invece era quella di tua zia. Il guaio è che me ne sono accorto quando già infilato nel letto ho trovato lei invece di te. Che cosa potevo fare? Dire, scusi signora, mi sono sbagliato, credevo di essermi infilato nel letto di sua nipote. Avevamo stabilito che doveva crederci solo due colleghi di studi, no? Così sono stato zitto. E l'ho fatto credere che fossi lì per lei, che fossi rimasto affascinato dal suo passato di attrice, da lei come donna. Ma credi che sia stato facile? È stata una notte di grande imbarazzo. Dai, vedi di piantarla. Ti chiamerò stasera e andremo a fare pace con una pizza. D'accordo? Tuo Peter.
Caro Peter, la storia dell'incidente vale a raccontare un'altra. Fin da quando siamo arrivati in quella villa ho visto come guardavi mia zia, con tutte le sue manie da grande attrice decaduta. Ma quale grande attrice? Ha fatto qualche sceneggiato alla televisione quando era giovane, solo perché andava a letto con i produttori. In famiglia lo sapevano tutti. E adesso? Ci sei andato a letto anche tu. Quindi va all'inferno. E la tua pizza, spalmatela sulla parte del corpo che preferisci. Susie.
In my brain, like the bubbles in a glass of champagne.
Caro diario, non ti nascondo che oggi è una giornata un po' malinconica. Ottobre è cominciato con grandi piogge e il mare è perennemente in burrasca come il mio cuore. Mi sento un po' sola. La donna delle pulizie ha il marito malato e non è venuta, così non ho letto neanche il giornale che di solito mi porta. Non avendo altro da leggere, ho ripreso in mano la lettera di Aldo e la cosa non ha certo migliorato la situazione. Ecco cosa dice.
Ma se ti scrivo, cara Anna, non è soltanto in veste di innamorato respinto. Ho studiato le carte che mi hai dato, le tue fatture e i tuoi debiti con il fisco. Devo dire che la tua situazione patrimoniale, pur non essendo drammatica, è un po' preoccupante. Quella villa ti costa troppo. La piccola Mercedes che hai comprato è molto cara di manutenzione e assicurazione. La donna che viene a farti le pulizie, a giudicare dalle note spese che ti porta, non mi pare molto fidata e i tuoi risparmi potrebbero essere investiti meglio. Quanto potrai resistere così? Perché non ti decidi e lasci che ti aiuti? Tuo Aldo.
Caro diario, il mare oggi ha lo stesso colore dei jeans che vestiva il mio amore quando era qui, grigio slavato. La cosa mi ha messo una tale allegria che ho scritto ad Aldo ringraziandolo, ma respingendo la sua proposta di matrimonio. È gentile, ricco, ma così portato a preoccuparsi sempre di tutto. A volte mi domando che cosa se ne faccia di tutti i suoi soldi, se non sa mai essere un po' rilassato. E poi sono felice perché Peter mi ha scritto. No, non ho ricevuto niente, neanche la cartolina che tanto desideravo, ma so per certo che lui mi ha scritto.
L'ho saputo prendendo la piccola Mercedes e andando a Roma da una mia vecchia amica che sa fare le carte. Le ho raccontato tutto di me e di Peter e lei mi ha fatto alzare e ribaltare un sacco di carte finché poi mi ha dato il suo giudizio. Lui mi ha scritto, ma la lettera o cartolina, questo non ha potuto specificarlo, è andata perduta. Me lo ha garantito e io sono sicura che è vero, perché tutte le volte che in tanti anni mi ha fatto le carte non si è mai sbagliata. Così sono tornata qui, nella villa, con il cuore colmo di gioia. Sì, adesso che le giornate si sono accorciate, il promontorio e il mare possono fare paura, con tutte queste ville deserte e tutte uguali. Ma non importa. Io terrò tutte le luci della villa accese per tutto l'inverno. Così Peter non farà fatica a riconoscerla quando verrà. Sì, perché la mia amica delle carte me lo ha garantito. Lui non solo mi ha scritto, ma una notte del prossimo inverno, quando il mare sarà tempestoso e arruffato come i suoi capelli, lui entrerà ancora nella mia stanza. Sì, e io sarò là ad aspettarlo, come si aspetta l'estate.
Avete ascoltato Gli italiani si scrivono con Tiziana Amico, Paola Bacchetti, Laura Buono, Gaetano Cangiano, Massimiliano Sassi. Assistente al programma Aden Mohamed Sabria. Tecnico del suono Enzo Michelini. Regia di Gianfranco Calligaric. Realizzato negli studi RAI di Napoli. Thank you.